tutti i contesti scolastici, anche quelli non tanto formali, no? Ma anche fuori della scuola veniamo valutati continuamente. Allora, dicevo che uno dei punti interessanti della riflessione sulla valutazione riguarda il fatto che noi siamo abituati, valutiamo continuamente gli altri un po' anche automaticamente, secondo dei meccanismi che non sempre sono perfettamente adeguati e di cui non sempre ci rendiamo del tutto conto. Allora volevo parlare un po' di questa scienza della valutazione, che un tempo si chiamava docimologia, ancora, però è diventato un po' meno di moda rispetto a quello che è l'approccio attuale, l'approccio per competenze. Però anche le cose vecchie servono e danno delle informazioni interessanti, importanti, quindi noi facciamo un accenno comunque a tutte e due. Allora, parto da questo riferimento alla legge Gelmini. Ve la ricordate voi? Questo era un decreto del 2008, quindi adesso però è ancora funzionante, anche se è stato, diciamo, sostituito dalla buona scuola, dal decreto della buona scuola, però certi aspetti del decreto antico del 2008 sono ancora funzionanti. Stiamo aspettando un decreto nuovo nel 17-18, quindi sarà il decreto Giannini, che riguarderà ancora una volta gli stessi aspetti. Questo decreto Gelmini, in particolare l'articolo 3, diceva: a partire dall'anno scolastico 2008-2009, nella scuola primaria la valutazione si effettua tramite l'attribuzione di voti numerici, cioè 5, 6, 8, 10, espressi. Allora, questo decreto reintroduce la valutazione in decimi al posto di quella che era prima fatta con i giudizi, per cui forse a scuola voi avete avuto una fase in cui
tutti i giudizi superiori.
Ecco, sì. E quindi insomma colpito a un certo punto, diciamo, nel senso che i giudizi erano stati introdotti nel 77, nel 93 si erano passati ai voti, poi di nuovo nel 96 si erano passati ai giudizi e nel 2008 nuovamente ai voti. Perché? I ministri di allora dissero che era per agire sulla serietà degli studi, che i numeri sono una cosa precisa, invece i giudizi sono basati su formule ipocrite, psicopedagogiche, cose particolari. Ecco, e allora diceva questo ministro dell'economia e delle finanze, insomma, invece con i numeri e con le scale doveva un po' intendersi. Solo col voto viene fornita un'informazione sull'andamento scolastico. Dal 2017-18 ci attendiamo, forse, non siamo sicuri, quella che viene considerata una valutazione alfabetica basata sulle lettere questa volta. L'ho trovato in questa giornale online che vi ho segnato, che non dice niente di più. Il problema è che, quindi diciamo, si cambia i voti in questo caso per risolvere i problemi della scuola, però i problemi della scuola, diciamo, non è che sono complessi, difficilmente si risolvono con un atto così semplice come semplicemente cambiare il voto. Oltretutto, la docimologia ci dice: guardate, non è corretto parlare dei voti scolastici come se fossero diversi dai giudizi. Perché? Perché, allora, ho messo un esempio che ci dimostra che i giudizi effettivamente fanno riferimento a una scala ordinale. se prendiamo questo raccontino, Francesco ha preso buono in matematica, Luisa ha preso ottimo, quindi Luisa ha un risultato migliore di Francesco, si situa più in alto nella graduatoria della sua classe. Anche se non è facile dire di quanto, né dire se il suo ottimo corrisponde all'ottimo ottenuto dalla sua amica Lucia in un'altra classe. E se, e di quanto, è inferiore al distinto preso in italiano. Dato una prova in italiano non dà mai ottimo. Allora, è chiaro che tutti questi giudizi, insufficiente, buono, discreto, distinto, fanno parte di una valutazione di tipo ordinale. Cos'è una scala ordinale? È una scala in cui c'è una differenza di livello, c'è una differenza nella gerarchia, no? In quanto una caratteristica è posseduta da un individuo a un altro. Se io parlo di concetto di studio è il possesso del titolo di studio. C'è differenza tra nessuno, scuola elementare, media, diploma di scuola superiore e la laurea, ma non so dire quanta differenza, non posso fare delle somme, fare delle operazioni su questo tipo di scala. Posso solo ordinarli gerarchicamente, dire chi possiede di più o di meno un certo attributo, che potrebbe essere literacy, acculturazione. Le distanze non sono uguali, non posso fare somme, non posso far dire che chi ha fatto la scuola elementare è il doppio istruito rispetto o la metà di, no? Cioè non ho idea, non è possibile fare questo tipo di valutazione. E anche i voti numerici però hanno questa caratteristica. Noi li trattiamo a volte come se fossero pesetti o centimetri su un metro, ma non è così. Anche nei voti scolastici io ho una scala ordinale, non una scala a intervalli, che poi è quella con cui invece posso fare le somme, le medie. Perché? Perché pensiamo a che differenze ci sono fra un numero e l'altro. Ecco, pensate, ditemi se la differenza che c'è tra un 5 e un 6 è la stessa che c'è tra un 1 e un 2 o tra un 8 e un 9. Certi numeri non si usano neanche, altri invece si dilatano e sono sovrarrappresentati. Per esempio quella tra 5 e 6, vi posso dare 5 e mezzo, 6 meno meno, 6 sono uguali, 5 e mezzo è uguale a 6 meno meno. Poi, come si diceva prima, io per esempio mi accorgo che quando do i voti utilizzo una gamma di voti, no? Difficile che dia 19 o 29, ok? Qualcuno lo usa di più, qualcuno lo usa di meno. Ci sono dei colleghi che invece usano tutto. Ci sono dei colleghi che sono convinti di doversi limitare ai primi passi di questa. Quindi non solo ognuno di noi interpreta in modo diverso questa scala, non è che possiamo fare riferimento a un metro, perché non c'è un metro, non è affidabile questa misura, no? Ognuno di noi la usa in modo diverso. E poi appunto ci sono dei gradini che sono molto più grandi, molto dilatati, e comprendono delle sfumature che altri invece proprio non hanno. Perché chi è che dà uno meno meno? È un numero che è lì soltanto per stare in una graduatoria. Allora, mentre con caratteristiche come età, peso, altezza, io posso fare riferimento, diciamo, a una scala di intervalli in cui ogni gradino ha una distanza di costante dal gradino precedente, anche per i voti, così come per i giudizi, ho una scala. straordinario. Allora, poi si fa la media, però non sarebbe corretto. Non si può pensare che è una soluzione più seria, no? Metodologicamente più corretta, perché anzi, proprio non è vero. Questa qui è la pagella di Albert Einstein, ha voti dal 4 al 6, questo vuol dire che non era bravo, invece sì, era bravo, sappiamo che era un bravo studente, e che la gamma di voti che veniva utilizzata era un'altra. Non c'è quindi una differenza tra la scala di voti numerici da 1 a 10, quella fondata sui giudizi, e le scale usate negli altri paesi, no? A, B, C, D, che tra l'altro è deficiente. E che noi forse useremo dall'anno prossimo, visto che nella nuova riforma parrebbe che di nuovo venissero cambiati il sistema di voti, però capite, no? Cioè si perde dietro, si perde il tempo dietro queste cose che non servono, che non cambiano nulla. Per carità, usiamo pure le lettere, no? Così ci sarà più somiglianza con le votazioni che vengono date in altri posti, però di per sé non cambierà la qualità dell'istruzione di certo. Forse frenerà un pochino nel fare le medie, ma forse è più difficile con i numeri. Con i numeri è più automatico farlo. Insomma, no? Cioè, un esperto di istruzione dovrebbe identificare quali sono i veri problemi, quelli che potrebbero portare a un cambiamento significativo, interessante, che migliora il contesto scolastico, invece di perdere tempo dentro a queste piccolezze che non sono significative, non sono importanti. Ecco, è la docimologia, la scienza che studia gli esami, i sistemi di votazione, il comportamento degli esaminatori e degli esaminati. I primi studi di tipo docimologico, i primi insomma a lungo, volevano, come si dice, ridurre le possibilità che nel dare voti si fosse arbitrari e soggettivi. Una delle prime ricerche docimologiche, quelle famose insomma, famose, ma poi non le conosce nessuno, non è che hanno avuto un grande effetto nel mondo scolastico. Comunque, speriamo che a forza di parlarne si tenga presente. Allora, questo, la docimologia, intanto il termine docimologia viene coniato da Pierron, che è uno degli studiosi più conosciuti, però non è lui che ha fatto delle ricerche in questo contesto. Si era cominciato a fare delle indagini, delle analisi ancora prima di lui, a scrivere negli anni 30, perché si percepiva questa difficoltà nel dare i voti, nel valutare, la differenza, no? Quando, non dico che si comincia a sapere una scuola di massa, perché non è così, però che si allarga un po' la base numerica degli studenti, no? Quindi diventa rilevante capire come insegnare, come valutare. Cosa fa Pierron in questa indagine? E poi dopo ne hanno fatte tante anche in tempi moderni, diciamo, quindi non è che negli anni 30 si faceva così, ora non succede più, succede uguale anche ora. Lui fa questo, prende 6 gruppi di esaminatori, ciascuno 5 insegnanti, e devono correggere 100 elaborati scritti di materie diverse, quindi composizione scritta, poi latino, un compito di inglese, matematica, filosofia, fisica, usando una scala in 20esimi. E poi mettono a confronto le valutazioni date da questi insegnanti e cosa trovano? Trovano che c'è molta differenza, che le prove ricevevano voti diversi da insegnanti diversi, per cui una prova ritenuta tra le migliori da un insegnante magari veniva valutata molto peggio da un altro insegnante. Lo scarto tra i voti, cioè il voto che io do a questo compito e il voto che dà lei a questo compito, poteva essere molto ampio, perché venivano guardati caratteristiche diverse. Io valuto la creatività, lei valuta l'ortografia, capisce che ci possono essere delle valutazioni opposte, per cui io dico, ah, questo è un tema bellissimo, creativo, senza virgole, come, no? E gli do 10, e lei invece dice, cavolo, non c'è la virgola, ma non è possibile, guarda solo quello, no? E gli dà. Ora, questo è un eccesso, però, per dire, noi possiamo cercare in un compito delle caratteristiche diverse e date dei voti anche molto diversi. Venivano usate gambe diverse di voti, come dicevo prima, io do 10, 9, no? Invece il mio collega è così un po' più stretto, 7, proprio un votone. E poi anche aggiungiamo che le graduatorie non concordavano, quindi non è che tutti davano voti uguali alla stessa persona, no? Quindi se ne concluse che ciascun correttore valutava solo certe caratteristiche delle prove e si interpretava in modo personale la scala. Allora, no, torno indietro, che è stata sintetica. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che la valutazione scolastica, valutazione tout court, non è affidabile. Dove per affidabile si intende un termine tecnico che riguarda la costanza della misurazione. No, io prendo un metro, vado a misurare quanto sono lunghe queste scarpe e il metro dovrebbe essere affidabile, cioè mi misura sempre che sono lunghe 50 cm. Se un giorno mi misura 51 vuol dire che si è allungato e non è più fedele, no? Non mi dà più gli stessi risultati. Allora, certi sistemi di misurazione sono più affidabili, no? Ripeto, e poi anche me ne accorgo perché a un certo punto un oggetto che misuro tutti i giorni e mi cambia la numerazione, vuol dire che il mio strumento si è sciupato, non funziona più. Ma nel caso della persona, del valutatore umano, questa affidabilità è difficile, no? È difficile da verificare. Comunque, questa affidabilità, oltre a dire no, io non sono uno strumento affidabile perché posso cambiare nel tempo i criteri, il modo in cui valuto, c'è il problema, soprattutto mettendosi nei panni di chi impara, no, che ciò che fa può venire valutato in modo diverso, in modo un po' imprevedibile. Magari non sa quali sono i criteri attraverso i quali viene valutato, non riesce a interpretarli correttamente, no? E quindi non sa eventualmente modificarsi. Ieri, per esempio, sentivo una mamma, mentre aspettavo il treno, che era molto arrabbiata con l'insegnante della figlia e si sfogava con un'amica. E allora, per esempio, gli diceva che aveva avuto dei brutti voti perché scriveva in modo dello sviluppo sintetico. E allora l'insegnante le diceva, le aveva detto, che siccome era così sintetica, sembrava che non avesse capito, che non ha, e quindi lo scriveva, no? Cioè dava delle rispostine secche invece di fare un ragionamento. Oppure, diceva questa qui, di riscrivere completamente il testo come lo voleva l'insegnante. Cioè diceva, questa qui vuole che l'allievo travasi, no? Ributti tutto quello che gli è stato detto e soltanto questo tipo di risposta verrà apprezzato. Allora, mistero, no? Cioè, come si fa a dire? Però diciamo che questo è il tipo di rappresentazione che una madre e una figlia, insomma, possono avere delle ragioni per cui viene valutata in un certo modo. Ci vorrebbe un'esplicitazione dei criteri, degli esempi, dei target della valutazione, come ci dicono poi dopo, decideranno poi quelli che si occupano di un approccio per competenze. Questi qui della docimologia sono un pochino più metodologici, diciamo, no? Sono lì che fanno i confronti. Però, insomma, chi si occupa di valutazione si occupa di vari aspetti interessanti legati a questa possibilità di variazione della valutazione. Per esempio, un aspetto che viene studiato e sottolineato è che la misurazione dovrebbe essere diversa dalla valutazione. E invece c'è confusione, cioè cosa succede durante l'interrogazione? Io vengo, lei mi interroga e mi dà un voto. Quello che invece si sottolinea qui è che uno dovrebbe distinguere le fasi. C'è una fase in cui c'è una stimolazione, cioè il ragazzo riceve delle domande, riceve un test, riceve una richiesta, una consiglia, deve fare una cosa. Fase della stimolazione, c'è una fase della registrazione, cioè l'insegnante o il valutatore, il pari che lavora insieme e valuta il ragazzo, registra cosa c'è nella risposta del ragazzo, una checklist, un tema, no? C'è questo, c'è questo, c'è questo, quante sono le risposte che ha dato, quali sono, in modo da avere una traccia, perché noi ci dimentichiamo, non abbiamo una memoria che ci consente, soprattutto in un contesto rumoroso in cui ci sono tante persone che lavorano insieme, no? Quindi stimolo, registro, cioè, misuro, quante sono, risposte giuste, 1, 2, 3, 4 su 10 e poi giudico, do un voto. Perché se non ci sono queste distinzioni e faccio tutto insieme, posso fare un po' di confusione, posso anche non dare una risposta, una valutazione giusta. Questi sarebbero dei problemi, secondo me, più interessanti da considerare e di cui noi dovremmo essere consapevoli quando facciamo una valutazione. Uno, la mia percezione della persona che ho davanti, quindi dell'allievo che sto interrogando, del lifelong learner che è venuto al mio corso serale per imparare l'inglese, ragazzo che in una scuola di lingue, no? Viene il pomeriggio per imparare la mia lingua. E dico, io sto cercando di valutare le competenze, le conoscenze e le competenze. Allora, cosa succede? La mia passata esperienza con lui, lei, influenza la mia valutazione accademica, quello che io so, come vedo, dunque come vestito, guarda, viene ricco le scarpe con i pantaloni corti, no? Invece questo è un contesto serio, no? Questo mi sa che non ha studiato, no? Sto brutalizzando l'evento, no? Però, come dire, quello che so, come lo vedo, le mie aspettative, potrebbe avere un effetto su una cosa che non c'entra in realtà, cioè il voto che gli do. Quindi, oltre alle mie aspettative, che possono influenzare la valutazione, teniamo presente che io ho dei limiti di attenzione, non riesco a stare continuativamente attento, l'abbiamo già visto parlando di mind wandering, no? Cioè, possiamo perdere la concentrazione. E ho anche limiti di memoria, cioè, sì, adesso sto ascoltando il ragazzo che sto interrogando, però il rumore, no, laggiù che devo tenere sedare la disattenzione può arrivare. E infine, terzo aspetto, ho dei limiti nella capacità di trovare indicatori significativi, cioè dire, come fa a misurare la sua coscienza, la sua capacità di ascoltare, con cosa la misuro? Quante domande riesce a trascrivere in un dettato? Quante risposte giuste a un test? No? Devo scegliere degli indicatori per inferire cosa c'è nella sua testa, se ha imparato, non ha imparato, se fa certe cose. Utilizzo degli indicatori. A volte questi indicatori non sono particolarmente significativi per darmi delle informazioni e consentirmi di stabilire se l'altro, se la persona, mi allievo, ha delle conoscenze, delle abilità, quelle che vorrei misurare. Quindi, primo aspetto, fermandoci un attimo, può venire spiegato da tutti questi principi, questi effetti, effetto alone, pigmalione, l'effetto degli stereotipi. L'effetto alone, per esempio. L'effetto alone è stato studiato in campo psicologico. Si è visto che spesso la valutazione, la categorizzazione di una persona in un certo contesto ha un effetto più ampio, colpisce, riguarda anche altri campi. Per esempio, vedo una persona molto attraente e posso tendere a pensare che è anche simpatica, intelligente. Un ragazzo in classe mia che è simpaticone, posso pensare che più probabilmente, se non dà fastidio, certo, no? Se è una simpatia che si rivolge soprattutto ad aspetti che io apprezzo, posso pensare che è anche bravo in quello che farà. Una delle ricerche che qui riporto, Landy Siegel, ci dimostra che l'effetto alone può avere un effetto anche sulla valutazione delle attività accademiche. Cosa ha fatto? Ha preso un gruppo di studenti di sesso maschile e gli ha fatto valutare dei testi scritti un po' buoni, insomma buoni e non tanto buoni, dicendo che erano stati scritti da foto con una ragazza bella, attraente, oppure non tanto attraente. E allora il risultato è che sistematicamente, quando il testo buono e il testo meno buono venivano scritti dai ragazzi più attenti venivano mangiate meglio, e questo qui si notava particolarmente nel caso dei testi mal scritti, cioè la ragazza bella veniva, così gli veniva dato il beneficio del dubbio, insomma, valutato un po' di più, no? Che non la ragazza meno attraente. Quindi se ne può concludere che l'effetto alone può essere una, così, un elemento, no? Che turba una valutazione oggettiva delle capacità di una persona, che insomma non è giusto, no? Che perché uno è attraente venga valutato meglio. Questo naturalmente soprattutto nei confronti delle persone che vengono valutate peggio, no? L'effetto Pigmalione, l'avrete forse sentito, questo è un effetto famoso, fa riferimento a una ricerca di diversi anni fa, questo psicologo sociale Rosenthal cosa fece? Fece un esperimento per cui aveva in prima fase somministrato a 650 allievi un test di intelligenza, poi indipendentemente dai risultati, agli insegnanti vengono date delle indicazioni per cui un gruppetto selezionato a caso, oggi non si potrebbe più fare una cosa del genere, ma insomma negli anni 60 si erano un po' più permissivi, insomma danno agli insegnanti delle previsioni di successo sul 20% degli allievi, gli viene detto che quelli lì sarebbero, come dire, fioriti. E poi passa alla fine dell'anno scolastico, si ritorna, si riprende i risultati e si vede che effettivamente il 20% che si era detto erano molto intelligenti, che sarebbero fioriti, hanno ricevuto dei risultati migliori, molto buoni, insomma, no? C'è stata effettivamente una crescita, perché ci si era atteso che questo succedesse, gli era stata prestata più attenzione, più sollecitudine, no? Tanto un feedback più immediato, più positivo. Quindi aver detto agli insegnanti che sarebbe successo, ha fatto sì che effettivamente questa profezia si sia adempiuta. C'è stato un effetto positivo nei confronti degli allievi che si era detto che sarebbero stati più bravi, insomma, alla fine dell'anno. Complementarmente ci può essere anche un effetto più in maniera negativo, se ci si aspetta che da certe persone non ci sarà, in certe persone non ci sarà una crescita. Teniamo presente che l'effetto Pigmalione riguarda sia la scuola, ma anche l'ufficio, la casa, gli amici, no? In tanti contesti, quelli che hanno un significato rilevante per noi possono guidare, determinare nel bene e nel male il nostro successo scolastico e non. L'ultimo effetto, anche questo è collegato, è quello che viene chiamato l'effetto stereotipo. Che cosa succede? Cosa fa? Nella valutazione fa sì che il primo voto condizioni quelli successivi, cioè come se fosse inalterabile il mio giudizio su un certo allievo, no? Che prende un certo punteggio, allora io mi aspetto che nel compito successivo avrà lo stesso risultato, può essere buono, allora, oppure può essere meno buono, no? Quindi mi può portare a una progressiva valutazione negativa. Può succedere in un tema, ma può succedere anche in un dettato, perché Se io mi aspetto che ci siano molti errori, sono molto attento. Se invece so che uno è bravo, no? Allora così posso anche non accorgermi di tanti aspetti. Allora, usare gli stereotipi è un fatto naturale per noi, ci aiuta a vivere, no? Cioè noi non è che possiamo esaminare con attenzione tutti i nuovi fenomeni, i nuovi eventi che incontriamo. Acquisiamo la capacità di farci un'idea, di definire le persone, gli eventi come rappresentanti di una certa categoria e in questo modo risparmiamo fatica, sforzo, no? Ci aspettiamo che succedano certe cose e si parla di categorie, di schemi, no, in tanti contesti, anche che ne so, c'entra e non c'entra, cioè c'entra ma è un altro contesto di studio. Entro in un ristorante, so che devo fare certe cose, non è che ogni ristorante che vedo è un evento ignoto che non so come trattare. Entro dentro, aspetto il cameriere, mi serve, mi venuto. Se per caso leggo un libro in cui mi viene raccontato una scena ristorante e tutte queste parti non vengono raccontate, io comunque preferisco che ci sono. Questo mi aiuta a capire l'evento. E così una cosa del genere succede anche nei confronti, per esempio, dei gruppi etnici. Qui forse non è tanto simpatico, no? Perché? Perché basarsi sugli stereotipi è abbastanza naturale, però a volte possono portare a un trattamento basato su pregiudizi. Ed è quello che succede, per esempio, ora se ne parla tanto, nei confronti delle bambine. Per esempio, per quel che riguarda la loro bravura nelle materie scientifiche. Diciamo, questo è il contesto più studiato forse, no? Il fatto che si ritiene che le bambine siano meno brave in matematica, convinzione che probabilmente gli è passata insieme al latte materno, diciamo, no? Perché già a casa i bambini acquisiscono una fiducia in se stessi, no? Che è in parte legata al sesso. Se noi poi andiamo in ambienti accademici ancora di più mancheranno rappresentanti di sesso femminile, mi pare, mi avevo scritto, il 21% degli iscritti a ingegneria sono donne, nell'area scientifica è il 30%, però non è vero, cioè se noi guardiamo i risultati, per esempio, dei test internazionali, vediamo che non è vero che le bambine sono peggio, non sanno, solo che non basta essere bravi, bisogna anche crederlo, saperlo, darsi fiducia, no? E invece su certe capacità è come se noi fossimo un po' irrazionali, no? Perché pensiamo, vabbè, la matematica e le scienze sono forse il contesto dove si sente di più, no? Quanti dicono, io sono negato, cioè non c'è possibilità, no? È una cosa interna. Non è che magari è perché ho incontrato dei contesti che non mi hanno favorito, ma non c'è nulla da fare, se non ho il nocciolo, non so cosa ho dentro, no? Il matematico, come si riconosce? Dei capelli forse, no? Ecco, c'è qualcosa, ci sono tante persone che si sentono negati per certe abilità e non sfidano questa loro caratteristica, è inalterabile, è una loro caratteristica interna e quindi, vi dicevo, sì le scienze, no? Ma poi cosa? I maschi vengono valutati insieme in base a degli stereotipi, per cui, non so, per esempio, se in un compito di matematica una bambina va male, meglio, insomma, no? Il maschio era sempre valutato come più abile. Se magari una cosa, un compito non è andato bene, viene valutato, viene detto che non si è impegnato, ma se avesse voluto avrebbe potuto imparare. Invece una ragazza magari si è impegnata tanto ma non c'è riuscita. Le bambine, diciamo, interiorizzano questa credenza su di loro, e siccome tendono ad essere più sensibili, più vulnerabili all'ansia di certi contesti in cui c'è una valutazione, può darsi che evitino, insomma, abbiano un atteggiamento di fuga nei confronti di questa tematica. Della matematica, ma non solo, perché ci sono anche altre abilità, altri comportamenti che si basano su questa capacità interna. Non so, per esempio la musica, si può essere molto bravi nella musica, oppure sentire di non riuscire, il disegno, le lingue ci interessano. Ci sono degli stereotipi sulle lingue, mi viene in mente che, per esempio, noi pensiamo, almeno qualcuno pensa, che gli slavi siano molto portati per le lingue. Qualcuno pensa che gli orientali non siano capaci di parlare l'inglese, no? Oddio, un tedesco che parla l'inglese si riconosce tantissimo, no? Quindi ci sono queste credenze sulle abilità, alcune più grave o alcune un po' meno, no? Però che condizionano poi la valutazione e condizionano, come dire, anche la predisposizione a fare, a studiare. Queste diversità, per esempio, possono colpire anche la credenza che un maschio o una femmina sia più o meno capace nell'usare le tecnologie, no? Abbiamo detto, sono qui a guardare come le tecnologie ci possono servire. Certo che se in quanto donna, in quanto allieva, in quanto docente non sono capace di usare il computer, è chiaro che finisce la storia. Tomasetto è l'autore di questo articolo di cui vi ho messo un frame, che ci spiega che gli stereotipi sono credenze socialmente condivise, positive, negative, sulle caratteristiche di un oggetto, un gruppo sociale. Sulla base dello stereotipo, le persone possono ritenere che i membri di un certo gruppo sociale, per il solo fatto di appartenere a quel gruppo, possiedano alcune caratteristiche che li accomunano e li differenziano dai membri di altri gruppi. La funzione di base degli stereotipi è quella di economizzare risorse cognitive, permettendo alle persone di formarsi aspettative condivise sul mondo sociale. Gli stereotipi negativi sui gruppi svantaggiati costituiscono però il fondamento cognitivo sul quale si basano pregiudizi e comportamenti discriminatori. Ora poi.